Radio Immagina.
L'appuntamento con Focus, quest'oggi in compagnia di Sara Guabello e Cristiano Buchi, per tornare a parlare del conflitto in Ucraina. Partendo da quella che è la notizia del giorno, leggo qua tra i tanti il titolo, per esempio, del Corriere della Sera: la Russia non riesce a tenere Kherson. Shoigu, insomma, spero si pronunci in questo modo, il ministro della difesa russo, annuncia il ritiro in diretta TV. Allora, noi in collegamento abbiamo, e lo ringraziamo, l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, si trova in questo momento, se non sbaglio, a Kiev. Bentornato a Radio Immagina.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ecco, Cremonesi, che succede? Questa ritirata dei russi che viene letta, interpretata in diverse maniere. Intanto che cosa si vede lì sul campo e poi come la possiamo interpretare?
Beh, allora, diciamo, l'interpretazione più ovvia, più generale, che viene data anche dai grandi commentatori sia qui che all'estero, che questa è l'ennesima prova della impreparazione, vorrei dire debolezza russa, questo che si presentava come il secondo, voleva presentarsi come il secondo esercito al mondo, come una superpotenza, non riesce neanche a sconfiggere un paese come l'Ucraina, che è infinitamente più piccolo sia per dimensione geografica che per dimensione demografica, e poi come esercito, come tradizione militare, non c'è paragone tra i due paesi. Ed è un fallimento che si protrae nel tempo, nel senso che fin dall'inizio abbiamo capito, proprio dalle prime battute, quando Putin voleva prendere Kiev, voleva conquistare tutta l'Ucraina, nonostante avesse detto esattamente l'opposto fino al giorno prima del 24 di febbraio, il giorno dell'attacco, non era pronto, non avevano capito, non avevano l'intelligence, non avevano capito che gli ucraini avrebbero resistito, non avevano compreso che sarebbe stato comunque sia una risposta occidentale che c'è stata. Probabilmente noi stessi occidentali e noi stessi europei almeno siamo rimasti sorpresi dalla capacità di unità dimostrata fino a qui, dall'intenzione americana comunque di reagire, e quindi è stato sempre una rincorsa dopo le prime battute, dopo la prima sconfitta, di prendere Kiev, di provare a rovesciare Zelensky, non essere riusciti. Poi di fatto i russi hanno sempre dovuto, come dire, hanno rincorso, hanno perso l'iniziativa, hanno rincorso poi gli eventi, e anche qua siamo arrivati poi a loro incapacità di rilanciarsi nell'est, nel Donbass, e adesso questa clamorosa, che devo dire, questo passo clamoroso che era scritto sui muri. Detto questo, se però vediamo la reazione degli ucraini, io tra l'altro ieri per caso, per puro caso, avevo un'intervista già fissata.
Ecco, no, io ti volevo, Cremonesi, chiedere proprio questo, perché tu oggi proponi un'intervista con uno dei consiglieri più ascoltati, no, sì, del presidente, esatto, Zelensky, che è questo Mikhailo Podolyak, che sembra però non credere alle esatto, parole dei russi, no? Lui sostiene questo, noi comunque andiamo avanti, anche perché... Dice il cammino della Russia è segnato, perderanno, dice, però infatti, continuiamo infatti, con il nostro quindi, lavoro.
Diciamo, lui nel contesto accetta, anzi rilancia quello che ho appena detto, cioè la debolezza dei russi, e lui dice anche è ovvio che Kherson cadrà, ma non subito. Loro presentano quasi come un trucco, quasi come un trabocchetto questo annuncio. Tra l'altro sono settimane che gli ucraini parlano della necessità di cautela. Attenzione, perché qui comunque sia stiamo muovendoci in una guerra ormai che si sta raffinando, non solo nei metodi di combattimento ma anche nella propaganda. E quindi noi vediamo crescere un po' questa retorica dalle due parti, sia da parte di Mosca sia da parte di Kiev, cioè c'è il fumo delle dichiarazioni che ormai non corrisponde quasi mai più alla realtà. Gli ucraini avevano annunciato l'attacco su Kherson a giugno, e poi però questo attacco non funzionava, i russi avevano spostato il meglio delle loro truppe su Kherson tra giugno e luglio, e poi di colpo agli inizi di settembre gli ucraini hanno avuto le grandi vittorie nel Donbass, quindi questa propaganda dal loro punto di vista aveva funzionato. Dopo aver annunciato di voler prendere il sud, poi hanno conquistato l'est negli ultimi tempi, quindi ancora guardate, ancora 3 giorni fa io infatti feci un pezzo molto cauto dopo aver detto che Kherson stava per cadere, perché citavo, non perché, ma prevedevo quello che dicevano i loro portavoci e anche i loro giornalisti, che continuano a dire no, ma guardate, noi vediamo i russi rafforzarsi, vediamo i russi sbaraccare, buttare fuori, trasportare via la gente dalle case, perché c'è stato questo trasferimento di massa, 80-90 mila persone negli ultimi tempi, occupare le case, addirittura i soldati travestiti da civili, le unità speciali dell'esercito travestite da civili perché si preparano a un combattimento casa per casa, quasi una guerriglia partigiana, che come sappiamo essere la più sanguinosa per un esercito regolare. Infatti anche per questo i russi poi hanno rinunciato a prendere Kiev, perché si resero conto che avrebbero avuto bisogno di centinaia e migliaia di uomini, e qui si stava preparando ovvio la guerriglia casa per casa. E quindi con tutto questo coincide, però qui appunto ripetono, ed è curioso, ed è interessante registrarlo, Podolyak lo dice, ma continuo a dirlo anche oggi, che sì, prendono nota di quello che dicono i russi, ma non si fidano. Secondo loro i russi sono molto meglio trincerati, c'è una trappola che li aspetta e quindi loro proseguiranno, non ci sono grandi avanzate. Infatti se voi guardate anche le cronache sul terreno, almeno fino a un'ora fa, non davano nessuna avanzata precipitosa degli ucraini, neanche nessuna ritirata precipitosa dei russi. Tenete conto che uno degli elementi che ha condizionato completamente questa battaglia ormai da almeno 3 mesi è stata l'uso l'arrivo delle nuove artiglierie, dei lanciarazzi SMARSA americani specialmente, che hanno veramente tempestato di bombe, hanno bombardato di continuo i ponti sul fiume Dnepr dalla sponda orientale, la sponda che va verso la Crimea e il Donbass alla sponda occidentale, dove sta appunto questo grande mammellone di Kherson, questa regione che era la regione più avanzata in occidente verso Odessa, che i russi avevano preso fin dai primi di marzo. E quindi questo ha veramente inficiato, ha bloccato, paralizzato, reso complicate e difficili le operazioni di approvvigionamento, di invio di rinforzi, munizioni, cibo, dei russi alle loro truppe. E questo permane, e quindi comunque sia, ecco questa certezza che qui c'è, che comunque sia questi ponti sono stati ormai messi fuori uso, e quindi anche quei contingenti russi che rimangono attestati a Kherson hanno il tempo contato.
Cremonesi, per commentare di rimbalzo il rimbalzo della notizia che è stata egemone nelle ultime ore, cioè il risultato delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, questa non sconfitta, insomma questa parziale vittoria in qualche maniera di Biden, che cosa ci dice? Una buona notizia per l'Ucraina?
Io sono appena uscito da un lungo colloquio con uno dei consiglieri diplomatici, con un diplomatico di lunga esperienza, che dice questa settimana per noi porta 2 buone notizie, la non sconfitta, diciamo così, usiamo pure questo termine, la non sconfitta di Biden e l'annuncio russo da Kherson, che sono collegati, questo è evidente che sono collegati, anche perché i russi capiscono, e questa è la buona notizia per gli ucraini, che per almeno 2 anni non c'è cambiamento di politica, perché comunque sia questo assetto del congresso, questa non vittoria da parte sostanzialmente diciamo del fronte di Trump, che non è solo dei repubblicani, proprio la minaccia,
certo.
Trump, l'amico di Putin, l'amico di Putin e Putin, l'amico di Putin e con tutto quello che Trump rappresenta nei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Quindi loro dicono questa è una grande storia, dicono questo è un paese che si dimostra ancora una volta alleato. Naturalmente loro avevano già preparato una retorica parallela, e cioè avevano detto la loro retorica, li avevano intervistati prima del voto, era sì, ma in fondo tra le due forze non c'è tra i due partiti, tra i repubblicani e i democratici, non c'è differenza sulla politica estera, non c'è differenza nei confronti dell'Ucraina, mentre invece noi sappiamo bene che ci sarebbe stata se i repubblicani avessero avuto un risultato cospicuo. E quindi è chiaro che qui hanno tirato un grandissimo sospiro di sollievo.
Cremonesi, allora lo ricordo, in collegamento c'è l'inviato del Corriere della Sera da Kiev, Lorenzo Cremonesi. Volevo chiederti, dal punto di vista strategico e militare, cosa significa riprendere il controllo di Kherson?
Beh, allora, significa che tutta la parte occidentale della costa ucraina sul Mar Nero adesso è salva. C'era l'incubo, no? Perché il grande progetto di Putin era di continuare da Kherson, prendere Mykolaiv, che è la città che ha resistito fino adesso e che ha fatto da barriere, poi arrivare a Odessa e poi collegarsi con la transnistria, con la Moldavia, quindi minacciare la Moldavia, collegarsi con la minoranza russa in Moldavia, appunto in transnistria, dove tra l'altro sono già attestate delle truppe, quindi accerchiare l'Ucraina, bloccarli i suoi canali di export del grano, prendere tutti i porti. Per l'Ucraina sarebbe stata una catastrofe, avrebbe avuto una riduzione, sarebbe stata come per l'Italia, che so, qualcuno che prendesse da Reggio Calabria fino a Roma, insomma. Sarebbe stata una proprio la distorsione dello Stato, degli apparati fondamentali dei suoi. Quindi tutto questo, questa minaccia svanisce, poi non sappiamo tra 20 anni, ma certamente questa possibilità non c'è più. E prepara qualcosa di più, perché comunque sia lì c'è il fiume, lì c'è la centrale poi di Zaporizhia, la centrale atomica di Zaporizhia dall'altra parte, e prepara la prossima fase della guerra, che vuol dire mirare verso Mariupol da nord e da ovest cominciare a posizionarsi per riprendere la Crimea, che fino a qualche tempo fa era impensabile, mentre adesso gli ucraini dicono a alta voce che sono intenzionati non solo a liberare le terre perse dall'inizio del 2022, dall'inizio della guerra, dal 24 di febbraio, ma anche quelle perse nel 2014.
Certo. Cremonesi, fra l'altro, prima di salutarti, approfitto quest'oggi della tua presenza a Radio Immagina per ricordare anche il titolo del tuo ultimo libro, che è Guerra infinita, 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina, edito da Solferino. Poi troveremo il modo di parlarne anche qui a Radio Immagina, naturalmente. Non ci siamo dimenticati di questo.
Grazie molto. Grazie.
E allora,
buon lavoro.
Grazie mille a Lorenzo Cremonesi. Buona giornata e buon lavoro.
Da parte di Sara Guabella e Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata e buon ascolto.
Ciao.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.